luoghi comuni. Di Riccardo Poli, Alessandro Longoni e Beppe Salmetti.
Cerco una donna che esca a cacciare, che vada in situazioni pericolose al posto mio, a procurare della cacciagione che sappia usare le frecce, chiaramente.
Ma dove sei, Beppe?
Così da poter stare a casa a cucinare e a fare io le faccende domestiche.
Ah, cioè tu a casa a cucinare.
Non è male,
e...
però.
Sì. Sì, però in che periodo storico? Cioè, perché, insomma,
questa sarebbe la mia biografia se io fossi su Tinder, se Tinder fosse esistito 200.000 anni fa.
Beh, non è male.
O 150.000, insomma, un tot di tempo fa. Anche prima. Dici?
Sì, un po' chissà come si sarebbe chiamato, tipo Grunder, una roba.
Ci immaginiamo sempre questa cosa per cui noi sappiamo
gutturali, sì.
Prima di parlare eravamo
forse eravamo più eleganti.
Comunque mi ricordano dei suoni di qualche mio parente.
Esatto, appunto. Forse
senza fare nomi ogni tanto.
Forse eravamo più eleganti di adesso, che
esatto.
Sai.
Salve, allora, sì, certo. Passi la clava gentilmente. Certo, devo spaccare il cranio a questo bisonte.
Rotto. Esatto. Comunque sì, mi sono immaginato sto mondo perché c'è una cosa che non mi è mai piaciuto fare ed è, cioè, a me piace stare a casa,
okay,
ma mi piace proprio fare le faccende domestiche sono una cosa che io amo fare.
Ti esce bene, anche sei bravo,
so cucinare,
sì, molto vero, ho mangiato un mazzallolio eccellente poco meno di due settimane fa, quindi tu mi stai dicendo che tu nella veste di cacciatore non ti ci vedi?
Non mi interessa proprio, cioè non voglio cacciare, è uno sport che non mi si confà.
Allora oggi stiamo tirando fuori questo tema, sembra che stiamo impazzendo completamente, però
più del solito.
Però il luogo comune di oggi, di questa puntata di Off Topic, è l'uomo è cacciatore, che è più che altro uno stereotipo, più che un luogo comune, perché l'ospite di oggi è Archeo Milla. Ciao Archeo Milla.
Buongiorno a tutti.
e appunto abbiamo capito che forse un po', diciamo, l'incipit di tutto quello che viviamo nella contemporaneità
del patriarcato,
bravissimo, esatto, mi sono un po' stufato di questo termine, però sì, ci sta, deve essere detto, è proprio che di base quando noi andiamo a scavare indietro nel tempo, uno degli stereotipi che abbiamo incistati nel cervello uomo donna è che l'uomo è cacciatore e la donna è raccoglitrice.
È vero
questo luogo comune, però partiamo subito, Archeo Milla, poi ti presentiamo per bene. Cosa c'è di vero e cosa c'è di falso in questo stereotipo?
Allora, l'uomo è cacciatore sicuramente. Il problema sta nel dire che la donna non è cacciatrice, perché lì si apre la questione: perché la donna non deve essere cacciatrice? In base a che cosa si è detto finora che la donna non è cacciatrice, che è solo raccoglitrice, che è sempre stata dedita alla cura domestica dei figli, della casa, poi ovviamente a seconda della società in cui si vive. Però parlando della donna preistorica, perché stiamo parlando in questo caso di cacciatori-raccoglitori, diciamo che la ricostruzione storico-archeologica, antropologica, si è sempre basata un po', diciamo, su quello che viveva la società contemporanea, quindi dall'800-900 si è, come dire, spalmato sulla preistoria quello che era in realtà la società contemporanea, cosa che oggi invece cerchiamo naturalmente di scardinare, perché dove sta scritto, ovviamente la preistoria da nessuna parte, che la donna non cacciava?
Quindi quello che ci stai dicendo tra le righe, che è un po' anche il divertimento che abbiamo nella puntata di oggi, è che l'archeologia, l'antropologia scritta prevalentemente negli ultimi 200 anni da uomini
è stata scritta dagli uomini, questo
e ovviamente la lente di lettura del passato è ovviamente maschile. Tu fai l'archeologa e la divulgatrice, tra l'altro archeologa orientalista, quindi ti occupi del vicino Medio Oriente, che vicino Oriente del Medio Oriente, che è una zona abbastanza calda da sempre sostanzialmente.
Sì.
E il tuo ruolo è anche cambiare un po' il paradigma di visione di questo tipo di archeologia e di antropologia, più che altro di archeologia.
Oddio, diciamo che io cerco di divulgare quello che i miei colleghi fanno, la ricerca odierna, insomma, a livello archeologico soprattutto, cerco di portarla al grande pubblico. Sta venendo uno scivolo al grande
pubblico. Va bene,
giusto,
ma
perché siamo in tema di
ma sono
uomini,
simboli,
no?
Apotropaici, va benissimo.
È il patriarcato che interviene in maniera subdola.
Perché è intriso in ognuno di noi.
E tu, tra l'altro, vai anche sul campo, cioè non sei una di quelle che sta dietro la videocamera o sui libri e poi ci racconta. No, tu proprio vai sul campo e scopri o cerchi di scoprire cose.
Sì, io nasco come archeologa d'emergenza. pizza.
Cos'è? Cos'è?
Questo ci interessa.
Sì, sì, arrivo con l'ambulanza archeologica a salvare lo scavo.
Ehi, Tutankhamon,
è fatta, scusami, di pennellini e certo, di oggetti.
Mentre qualcuno...
No, assolutamente no. Che oggetti usi e cosa fai?
Allora, l'archeologo d'emergenza, esatto, perché di solito ha come strumenti pale piccone.
Ok.
Non ci andiamo proprio leggeri leggeri, perché la parola emergenza ha un significato, nel senso che siamo sempre di fretta.
Ok.
Perché a differenza dello scavo programmato, che di solito è quello che tutti conoscono, no? Quello legato all'università, ambiti di ricerca,
quello di Jurassic istituzionali. Park, insomma, per darci un'idea, quando arrivano lì col pennellino stanno giù.
Però quella è paleontologia.
Sì, lo so, hai ragione, però è lo scavo, hai ragione, scusa Archimilla.
No, pensiamo a Pompei, per dire, okay, un famoso. Okay. In realtà in Italia la maggior parte dell'archeologia è d'emergenza o preventiva adesso, poi spieghiamo anche la differenza magari. Perché è legata a progetti diversi da quelli della ricerca storico-archeologica propria, cioè per esempio devono fare la ferrovia, devono fare l'autostrada, devono fare la metro
di Roma,
esatto,
per dire,
l'avrei detto, una colata di cemento sta per arrivare, controllate veloce se c'è qualcosina, non so, una casa romana del 100 avanti Cristo e poi possiamo tirar giù il cemento che vogliamo,
diciamo questo. Più o meno questo, un po' esatto, più con un processo un po' più definito, esatto, e adesso diciamo anche più stretto, più
regimentato,
regolamentato nella maniera corretta, perciò l'archeologo è presente sin dalle fasi iniziali del progetto e l'archeologia deve essere integrata soprattutto nei grandi cantieri. Quindi in pratica arriviamo noi e diciamo fermi tutti!
Esatto. No, cioè, si dice tanto che l'Italia è il paese con più contenuto culturale storico del mondo e infatti quando dobbiamo costruire un ecomostro, adesso non in questo caso ovviamente sto esasperando, lo faccio io e non lo fai tu, lo dico io, ecomostro, allora bisogna controllare se non c'è qualche capitello etrusco da salvare.
In realtà bisogna controllare sempre, perché spesso mi dicono ma no, ma qui scaviamo solo 20 centimetri, ma no, ma dobbiamo fare solo un buchino, ma no, ma lì, allora dottoressa, ingegnere, non c'è niente, scusi, è un plastico.
Esatto. Dottoressa, no, ma questo è un sasso che c'era già.
Esatto.
Quasi l'ho trovato.
Ma scusi, ma c'è disegnato per caso Ulisse su questa? No, ma che?
E attenzione, a proposito di luoghi comuni, un sasso con cui, non so, in Texas farebbero un'intera città museo.
Se sì.
Invece noi li buttiamo nei fiumi.
Infatti quando mi dicono, quando arrivo in cantiere, e ovviamente tra l'altro sempre tutti uomini, perché io arrivo unica donna in un cantiere di operai, scavatoristi,
si guardano e dicono scusa, dov'è l'archeologo?
Esatto, e mi guardano come dire, la signorina cosa fa? Porta il caffè?
No. Te l'hanno detto veramente?
Quasi.
Prima diciamolo, guardano come mi muovo, però okay, diciamo che la loro idea è tipo, ma guarda, pulizie, cos'è che fa questa? No.
Arriverà dopo la segretaria anche l'archeologo, probabilmente si immaginano
esatto,
così.
Esatto.
E infatti la domanda, Archimilla, è questa: quanti stereotipi di genere hanno influenzato la ricerca archeologica fino ad oggi? Cioè, ci puoi dare degli appigli culturali per capire, ad esempio, noi siamo partiti dall'uomo e cacciatore, che è vero, ma la donna non era raccoglitrice, era anche cacciatrice. C'era tra l'altro un bellissimo libro che si chiama Lady Sapiens, che ribalta tutti questi stereotipi, perché appunto le archeologhe iniziano ad essere sempre di più e cambia il paradigma di visione. Ma quali altri errori archeologici ci siamo trascinati nel tempo, grazie proprio a questi bias cognitivi maschili?
Beh, sicuramente tutti quelli legati ai ruoli di genere in generale. Infatti è nata a un certo punto la gender archeology, quindi l'archeologia di genere, che va proprio a indagare quali sono stati effettivamente i ruoli di genere e se ci sono stati effettivamente dei ruoli di genere così marcati nella storia, perché noi li abbiamo dati per scontati fino a un certo punto, tant'è che appunto a livello archeologico ci sono state alcune scoperte che hanno per forza di cose ribaltato la nostra concezione del passato, proprio in riferimento a quello che dicevamo all'inizio, no? L'uomo cacciatore, la donna no. Per esempio, c'è stata una scoperta molto interessante nelle Ande peruviane di una società di cacciatori-raccoglitori, le cui tombe però presentavano corredi associati a, ovviamente, a un cacciatore, quindi punte di freccia, altri strumenti litici legati appunto alla lavorazione degli animali, delle carni, delle pelli, eccetera, e sono sempre stati associati alla figura maschile. Problema che a un certo punto, con l'analisi del DNA antico, finalmente siamo riusciti anche a capire non soltanto del DNA antico, scusate, anche di altre analisi chimiche o chimico-fisiche, come le proteine dentali soprattutto. Pensa. Più che il DNA addirittura, sì. Che sono dimorfiche, quindi sono diverse per maschio e femmina, e okay. Con quelle si ha una percentuale molto più elevata di certezza nell'individuazione del sesso maschile o femminile.
E quindi era una donna?
E quindi erano più donne,
più donne.
Associati a corredi
di calcio, quindi delle cacciatrici.
Quindi delle cacciatrici, oh, che ci piaccia o meno.
No, ci deve piacere, che cavolo.
Esatto, perché allora se... Per le tombe maschili questa associazione è stata sempre, come dire, immediata, non è stata messa in dubbio.
Certo, ma sì, saranno sicuramente uomini, ci mancherebbe, cioè, certo. Non vedi, c'è un arco, c'è un martello pesante.
Manco vai a cercare quasi,
no, sì.
A volte
esatto.
Questo si dava per scontato.
Esattamente, se trovi questo tipo di strumenti è un uomo, se trovi quest'altro tipo di oggetti è una donna, quindi
detto?
Non si metteva in discussione. Oggi con questo tipo di analisi di laboratorio che sono, insomma, come dire, super pari, noi sappiamo che quello scheletro è femminile e quell'altro scheletro è maschile, però sono associati elementi di corredo che noi attribuivamo
quella roba lì,
appunto all'altro genere.
Genere, certo. C'è una vulgata, e ne approfitto che abbiamo un'archeologa qui per andare un po' a scardinare questa idea, che la nostra società fosse per un tempo prevalentemente matriarcale. Ok, a un certo punto è arrivato il patriarcato, così, boom, d'amblè. Ne abbiamo parlato...
Come se l'avessero scoperto.
Esatto.
Guarda, comandiamo noi da adesso, abbiamo scoperto questa cosa.
È venuta fuori con Vera Genon, nella puntata di Vera Genon, un termine molto bello che era la Venere Steatipigia, che sono queste statuette che si sono ritrovate in giro per, diciamo, l'Europa prevalentemente, e non soltanto, anche nella zona del Medio Oriente, con i fianchi molto grossi, queste Venere.
Le donne prosperose.
Prosperose,
no?
Esatto, mm-hmm. Che possono, legate all'idea della madre terra, anche noi abbiamo un sacco di riferimenti laici a questo mondo. C'è un momento, c'è un turning point, o lo sai se c'è esistito un momento in cui c'era un matriarcato e poi a un certo punto si è imposto un pensiero più maschile? Si può definire un momento, oppure dici, come archeologa, è tecnicamente impossibile?
Allora, in realtà queste definizioni, un prima un dopo, di solito non prendono in considerazione la complessità, perché è un prima e un dopo dove? Un prima e un dopo quando, cioè, nel senso sì. Che non tutto il mondo si è sviluppato nello stesso modo e nello stesso momento, quindi nelle Americhe in un momento, in Asia in un altro, in Africa in un altro, quindi ecco, una linea di demarcazione è difficile da dare a prescindere, se avessimo poi delle evidenze concrete su cui basarci, perché il problema, come dicevo prima, è che nella preistoria, non essendoci la scrittura per definizione, è tutta un'interpretazione chiaramente che si basa solamente sui resti materiali e poi sui confronti etnografici, etnologici, e quindi poi si parla di antropologia,
che è un'altra disciplina.
Che è un'altra disciplina.
Certo.
Quindi l'archeologia si occupa dei resti materiali, e noi sulla base dei resti materiali, come appunto le statuine di cosiddette dee madri, sono state per lungo tempo considerate, come dire, l'evidenza del matriarcato nella preistoria. Però è un'associazione che è un po', come dire, molto labile.
Fantasiosa, ipotetica.
Salta un po' di passaggi,
certo.
Dà per scontato tante cose.
Certo.
Cioè, questo non significa che la donna, se non c'era il matriarcato, non aveva importanza, o se non c'era il matriarcato ci doveva essere il patriarcato. Secondo me bisogna un po' uscire da questa dualità.
Binomio, certo.
Di certo il punto importante è che occhi guardano i documenti antichi che,
certo.
Che ci troviamo davanti, che è un po' il tema che dicevamo prima, ovvero i 200 anni di antropologi, archeologi, tutti uomini, che proiettano in maniera errata su dei dati parziali quello che vogliono loro. Però stiamo cercando di migliorare, stiamo cercando di cambiare. Hai parlato prima di gender archeologi.
Interessante. Entriamo in un mondo che ci piace molto.
Sì, vogliamo parlare di complottisti dell'archeologia.
Esatto.
Quanti
mondo?
Ce ne sono? Chi sono?
Hai
dove sono? Quanto ti scrivono?
Questo. Esatto.
E quanto ti diverti a rispondergli?
Perché diciamo, il mondo dell'archeologia si presta tantissimo, perché appunto non abbiamo troppe evidenze, cioè nel senso, non è successo
adesso.
Ci sono
tante lacune.
Esatto, ci sono tante lacune. Quindi figurati, mettono in dubbio la validità dei vaccini quando ce li abbiamo nella contemporaneità, figurati su Elohim, sì, cose del
alieni,
passato.
Scusami, alieni e piramidi.
Esatto.
Quanto si divertono,
ecco,
ad associarle.
Qual è il complotto che ti piace di più, o quello che hai detto? No, sì, questo vai, non ci sarei mai arrivata neanche in 4000 vite. Cioè...
Vabbè, il grande classico, appunto, gli alieni.
Ok.
Gli alieni che hanno fatto qualsiasi cosa di buono sulla
Terra. Vero, questo è vero. Quindi qual
questo
è il complotto?
No, scusate. E questo lo sapevamo.
E questo è appurato.
Come li vedono? Scusate se apro il capitolo alieni, ma è troppo interessante,
no,
per me.
Bello.
Come li vedono le persone che ti seguono, gli alieni? Cioè, secondo te, i tuoi complottisti di fiducia del tuo...
Come se li figurano proprio?
Come
verdi,
se li immaginano? I tuoi fan. Cioè, che tipo di fisionomica hanno?
Oh, sono uguali a noi.
Ah,
cosa divertente che sono come noi.
Esatto. Sì, sono come,
sono
noi.
Come noi.
Sei
sono...
tu un alieno.
Siamo
di,
noi.
Di la verità.
Siamo noi. Perché poi, sì, poi lì si infiltra anche la paleoastronautica.
Bellissimo.
Ah, no, scusa, no, scusate, no, bellissimo cosa. Cosa
bellissimo.
Ne sai? Cos'è?
Beppe,
no,
cioè,
andiamo per scontato le cose. Cos'è?
Le base. Beppe, anche tu, dai.
Cos'è questa cosa?
Queste sono le basi, dai.
Praticamente sarebbe, per farla breve, che l'umanità nasce da degli alieni che un tempo sono arrivati sulla Terra, che avevano, tra l'altro, erano geneticamente simili a noi, perché si sono ibridati con noi, certo, hanno creato il Sapiens.
Benissimo.
E gli serviva come schiavo, ovviamente, per fare delle cose che loro non avevano
le
voglia
piramidi,
di fare,
le
tipo le piramidi. E poi, insomma, la storia evolve in tanti modi diversi, certo, chiaramente, perché può andare dove ne ha voglia, essendo pure invenzione. E quindi
Joe Biden è un rettiliano, dai, quelle cose lì poi sono arrivate a noi.
Un grande classico è quando presentano i geroglifici, ti fanno vedere, guarda, questa è evidente, è un gatto. In realtà dicono, questa è evidentemente un'astronave.
Sì, ecco, poi ci sono, diciamo, dei reperti veri che sembrano fatti apposta per porgere il fianco a queste teorie, come una delle come diciamo, delle evidenze utilizzate per la maggior parte
dai complottisti,
soprattutto legate all'Egitto, perché per l'Egitto hanno una passione
smisurata.
Bias di conferma, mi viene da dire, è tutta una autoaffermazione di ciò che vedono,
sì,
è così perché è così.
E come mai proprio l'Egitto? Cioè, questa cosa qua è interessante, perché c'è sembra essere un catalizzatore.
Perché le piramidi sono lì.
Ho capito, però fammelo dire dall'archeologa.
No, sto scherzando, cioè.
Beh, sicuramente c'è da dire che l'Egitto ha avuto tanti periodi in cui è stato di moda. E non solo in epoca moderna contemporanea, anche nell'antichità. C'è stato un'egittomania, per esempio, nel primo millennio avanti Cristo, intorno al VII secolo avanti Cristo, per cui tu nel Mediterraneo trovavi roba egizia.
Pensa
dappertutto.
Non l'avremmo mai
Italia,
detto.
In Grecia, dagli Etruschi, su nel nord Italia, dappertutto trovavi scarabei, così, egittizzanti.
Si erano appassionati.
C'era la moda, ma letteralmente la moda.
Come noi negli anni 90 con la New Age, scusami.
Esatto.
Loro nel Settecento.
Semplicemente è un'onda che si propaga costantemente, quella dell'Egitto. Cioè,
sì,
non passa mai di moda, direi.
Ha un fascino ancestrale.
Ma dai. E a proposito di complotti, quindi di visioni sbagliate del passato, veniamo e saltiamo al presente. Quando vedi, per esempio, un film come Il Gladiatore 2 o Il Gladiatore, o film che riguardano, ad esempio, l'Egitto, il Medio Oriente, non so, ricostruzioni storiche del passato, un po' come i medici che vedevano IAR o le serie televisive un po' più contemporanee di medicina, che dicevano, se fai quella manovra lì è morto. È sicuro che è morto.
Sa che non sta bene il paziente.
Esatto. Ecco, come archeologa, quando vedi quei falsi storici,
quanto
qual
è bello stare seduta vicino a te al cinema.
Esatto.
Ma faccio un distinguo tra, diciamo, la fiction e quello che ha la pretesa di essere storicamente corretto. Quindi, se sto guardando Indiana Jones, non mi faccio problemi, non mi faccio domande. No.
Sì.
Anche il Gladiatore è intrattenimento, certo. Se poi uno guarda...
Sono americani, sono pur sempre a cui vogliamo tantissimo.
L'hai
bene, che
tu?
Ci hanno detto un sacco di film bellissimi, e anche sulla loro storia fanno cose tutte storte. Basti pensare ai cowboy e agli indiani.
Ecco,
e quindi quella
ai nativi americani, scusami, giusto per
sì, quella è l'immaginario. E invece, quando c'è una pretesa di ricostruzione storica, cosa ti salta su?
Ecco, infatti state parlando di nativi americani e c'è una cosa molto più, come dire, inquietante su Netflix, che si chiama, è un chiamato documentario, ma è completamente finzione.
Non documentario.
Non documentario, e si chiama Anticapocalisse ed è già la seconda stagione. Mm. E nella prima stagione ha fatto uno sfacelo in giro per il mondo, nella seconda stagione si è dedicato a distruggere solo la storia dell'America.
Okay,
l'ha lasciato in pace okay. questa volta. E quello sì che mi dà molto fastidio, perché innanzitutto il protagonista e presentatore di questa serie di non documentari è un giornalista molto famoso con un seguito incredibile, che ha scritto una marea di libri, che appunto dice: io non sono un archeologo, però secondo me gli archeologi non hanno capito nulla, no, e sbagliano, e sono degli incompetenti, insomma ci insulta dall'inizio alla fine dei suoi programmi, per dire semplicemente che ha capito tutto lui e che noi facciamo una grande finzione, raccontiamo solo storielle, saremo manovrati dai poteri oscuri.
I poteri forti, cose,
che tornano sempre.
Non sempre. Per cui noi le cose le sapremo anche, ma non le vogliamo dire, e nascondiamo una parte della storia, perciò lui ha votato la sua vita invece a renderla
vera certo.
A disposizione
non ce lo dicono, mi verrebbe da dire un altro stereotipo. Senti, Archio Mila, siamo alla fine dei nostri minuti, però ho un'immagine che mi porto sempre dietro e che su cui giochiamo spesso anche con Beppe e Alessandro. Immaginiamoci tra 100.000 anni, ok, noi non ci siamo più, per
perché?
Fortuna. No, vabbè, insomma,
perché fare questo sforzo?
E per esempio, perché è bello immaginare, me lo insegni tu, no, Beppe. Sì. E immaginiamo che per esempio le religioni monoteistiche sono finite. Mm-hmm. Cosa rimane? Cioè un archeologo cosa troverebbe tra 100.000 anni?
Quello che lasci qui tu, Riccardo, scusami.
No,
cosa vuoi
no.
lasciare, forse guarda, la domanda? Cosa lasciamo qui adesso?
No, però abbiamo costruito tanto. Cioè, io mi immagino sempre, anticipo un po' Camilla, ma è giusto per dare un abbrivio, io mi immagino tra 100.000 anni trovano una serie di centri commerciali abbandonati o di discoteche, no? E dicono, chissà questi templi.
Qua si ballava la techno.
Esatto, in cui c'era questo rito apotropaico.
Si trovavano in questi luoghi,
esatto.
E ballavano con dei movimenti scomposti.
Siamo completamente fuori di testa, oppure può succedere che delle cose che succedono adesso tra 100.000 anni vengano completamente interpretate male, o abbiamo lasciato talmente tanto corredo culturale, di libri, di testo, che invece avremo una immagine abbastanza certa di quello che è successo.
E sai cosa? Se oggi scrivessimo ancora sulle tavolette d'argilla, forse rimarrebbero più documenti nostri, nel senso che purtroppo i nostri medium sono molto, molto velocemente obsoleti, se pensiamo anche solo nella nostra vita abbiamo
certo.
visto passare
la musica per esempio dalla audiocassetta al CD,
il
certo.
CD, MP3, il DVD, il floppy disk, chi mai l'ha sentito, e su tutti questi supporti c'è dell'informazione naturalmente,
certo.
ma oggi già noi non siamo più in grado di leggerli nella esatto. maggior parte dei casi, quindi pensa tra 100.000 anni
che c'è la pietra un po' il vinile della musica,
sì,
la pietra di no?
Il
vinile proviamo, ancora sta tornando, sì,
proviamo ad allagare i server sotto il deserto del Nevada dove ci sono tutti i nostri dati, no? Dove tutte le varie insomma i vari Google, vari Meta
monopoli,
hanno
monopoli,
i nostri
certo.
dati, e i dati li allaghi con dell'acqua e sono persi, c'è chi è che va a vedere gli hard disk delle nostre foto su Facebook del 2004, non ne trovo più nessuno.
Proviamo a fare una cosa, un esercizio velocemente, poi chiudiamo la trasmissione. Lasciamo qualcosa a un'archeologa che ci ascolterà tra 100.000 anni. A te l'onore, Archio Mila. Cosa le vuoi dire?
Beh, innanzitutto spero che esistano ancora gli archeologi.
Ok, e questo mi sembra.
Siete anche ottimisti, anche siamo ancora vivi come Sapiens.
No, 100.000. Qualcuno sostiene una facile estinzione.
Sto immaginando, dai ragazzi, datemi una mano.
Esatto, nella visione ottimistica del futuro, io pensavo di lasciare qualcosa nella mia tomba per loro, per gli archeologi del futuro, per spiegare chi ero, cosa facevo, però su cosa glielo scrivo?
Su pietra.
Sulla pietra.
Sì. Okay, un messaggio pietra. Sulla pietra.
E magari tipo stelle di Rosetta, in lingue diverse.
Esatto.
Così, hanno.
Non lasciamogli la trascrizione di questa puntata tendenzialmente, perché se no...
No, possiamo dimenticare. No,
forse no,
so, fate dimenticare, voi,
no.
Fate voi.
Va bene, grazie mille Archio Mila, la trovate su tutti i social appunto con questo name, Archio Mila, è super divertente e soprattutto molto interessante quando poi smonta i complottari, io voi.
Sì, la trovate a picconare anche ogni tanto in qualche sito archeologico.
Sì, se non la cacciano per una guerra che succede qua e là, perché anche questa è una variabile che ad oggi purtroppo ci accorcia i 100.000 anni di cui parlavamo prima, almeno nell'immaginario.
fuori dai luoghi comuni. Produzione a cura di Andrea Roccabella.